Cono Sur.
Argentina, Cile, Uruguay, come non ve li hanno mai raccontati.
Un programma di Paolo Maccioni.
Su Radio Press, dalla punta sur del continente latinoamericano.
Buonasera, bentrovati su Radio Press. Un saluto da Paolo Maccioni. Stasera Cono Sur ci porta in Cile con un viaggio a ritroso nel tempo. Andiamo all'11 settembre 1973, il giorno del golpe in Cile. E sentiamo cosa accadde quel giorno da uno stralcio del libro La casa degli spiriti di Isabel Allende, letto da Anna Maria Maccioni.
Si udì il ruggito degli aeroplani e cominciò il bombardamento. Jaime si gettò a terra con gli altri, senza riuscire a credere a quanto stava vivendo, perché fino al giorno prima era convinto che nel suo paese non succedesse mai nulla e che persino i militari rispettassero la legge. Solo il presidente rimase in piedi, si avvicinò a una finestra con un bazooka tra le braccia e sparò verso i carri armati in strada. Jaime si trascinò fino a lui e lo afferrò ai polpacci per costringerlo a chinarsi, ma l'altro gli mollò una parolaccia e rimase in piedi. 15 minuti dopo, tutto l'edificio bruciava e dentro non si poteva respirare per le bombe ed il fumo. Jaime si muoveva a carponi tra i mobili rotti e i pezzi di soffitto che gli cadevano intorno, come una pioggia mortifera, cercando di prestare aiuto ai feriti, ma poteva solo offrire consolazione e chiudere gli occhi ai morti. In un'improvvisa pausa della sparatoria, il presidente riunì i sopravvissuti e disse loro di andarsene perché non voleva martiri né sacrifici inutili. Tutti avevano una famiglia e dovevano portare a termine un importante compito a venire.
Chiederò una tregua affinché possiate uscire.
Ma nessuno se ne andò. Qualcuno tremava, ma tutti erano in apparente possesso della loro dignità. Il bombardamento fu breve, ma ridusse il palazzo in una rovina. Alle 2 del pomeriggio l'incendio aveva divorato gli antichi saloni che erano serviti fin dai tempi coloniali e rimaneva solo un pugno di uomini intorno al presidente. I militari entrarono nell'edificio e occuparono tutto quanto restava del piano terra. Al di sopra del fragore udirono la voce isterica di un ufficiale che ordinava loro di arrendersi e di scendere in fila indiana e con le braccia in alto. Il presidente strinse la mano a ciascuno.
Io scenderò per ultimo.
Non lo rividero mai più.
Abbiamo un ospite illustre in collegamento telefonico. Dal profilo biografico e dall'elenco delle opere davvero ricchissimo, ricordiamo almeno l'ultimo suo lavoro, il romanzo Ar del Mare per Ellis Edizioni. Stiamo parlando del professor Ignazio De Logu, docente di letteratura spagnola e catalana, saggista, romanziere, programmista e curatore di programmi radio televisivi, ma soprattutto poeta in italiano e in lingua sarda e traduttore di grandi poeti di lingua spagnola e catalana. Professore Ignazio De Logu, al quale diamo il benvenuto, monumento vivente di memoria, diciamo così, ha conosciuto personalmente Salvador Allende, ha conosciuto personalmente, oltre ad averli tradotti, anche Pablo Neruda e Raffaele Alberti. Approfittiamo della sua disponibilità per raccogliere la sua preziosa testimonianza. Professore, lei era in Cile l'11 settembre 1973?
Nel periodo del golpe no, cioè l'11 settembre no. Io ho lasciato il Cile ai primi di aprile del 73 dopo un incontro col presidente Allende che mi diede una lettera per Enrico Berlinguer, segretario nazionale del PC, in risposta ad una lettera che Berlinguer mi aveva dato perché io la consegnassi ad Allende 2 mesi prima, quando ero tornato in Cile dopo alcune altre viaggi e alcune altre permanenze. Naturalmente nell'ultima conversazione con Salvador Allende vennero fuori tutte le preoccupazioni del Presidente, anche se ancora non c'era stato quello che fu chiamato il tancazo da tanque, che vuol dire carro armato, cioè la prova generale del golpe che era stata tentata senza che l'opinione pubblica e neppure i governanti, meno forse Allende e un paio di ministri, ne avessero inteso tutta la gravità. In quell'ultimo incontro col presidente Allende, che seguì di qualche giorno il mio ultimo incontro con Pablo Neruda, Salvador Allende mi espresse tutte le sue preoccupazioni e, poiché si trattava di un uomo estremamente realista, concreto, pratico e anche in certa misura giustamente scettico, non si faceva troppe illusioni sull'esito positivo di eventuali misure. Stava preparando una strategia, mi disse, che è quella che poi venne resa nota, cioè di dimissioni del Presidente per la convocazione di nuove elezioni alla Presidenza in collaborazione tentata col Partito della Democrazia Cristiana, presieduto dall'ex Presidente Eduardo Frei, il quale però, mal consigliato, oltre che per sua decisione propria, non accettò quella strategia, contrariamente a ciò che aveva invece consigliato il democristiano straordinariamente stimato in Cile e stimato anche dall'opinione pubblica americana e internazionale, Bernardo Leighton, che aveva consigliato appunto un'alleanza tra la Democrazia Cristiana e Unidad Popular.
E una delle vittime più celebri e compiante della dittatura militare è senz'altro Víctor Jara, il cantautore e regista teatrale cileno, ucciso pochi giorni dopo il golpe, nel tristemente famoso Estadio Nacional de Chile, che nel trentennale del golpe, nel 2003, fu intitolato proprio a Víctor Jara.
Levantate y mírate las manos. Para crecer, estrechala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
Insomma, i vertici e Salvador Allende in particolare comunque temevano un atto di forza militare.
Di forza si sapevano parecchie cose. Io le dirò, io partecipai a una cena nella quale c'erano, oltre al generale Tazza, anche il generale Pinochet e numerosi altri militari di gradi maggiori dell'esercito, della marina e dell'aviazione e un certo numero di politici. E io ebbi la sensazione estremamente antipatica che il più antipatico dei militari cileni, giustamente il generale Pinochet, fosse il più volutamente ambiguo nelle risposte che gli venivano formulate anche dal presidente Allende. Non dimentichi che la notte precedente il golpe, il generale Pinochet, rispondendo durante un incontro, forse una cena, al presidente Allende, che gli chiedeva quale fosse la situazione nella capitale e nel paese, gli rispose: è tutto sotto controllo, presidente. Al che Allende rispose, non senza qualche reticenza: grazie, mi generale. Il generale Pinochet mentiva, come era sua abitudine, tant'è che il giorno dopo ci fu il golpe preparato segretamente, ma un segreto, come si dice in spagnolo, a voces, cioè conosciuto da tutti. Le voglio dire di più, che da alcuni mesi, prima ancora del mio arrivo o per il mio ultimo viaggio in Cile, Santiago era infestata da agenti della CIA, dell'FBI e di molti servizi segreti, sia di diversi paesi latinoamericani sia anche di diversi paesi europei. Santiago aveva da questo punto di vista un aspetto sinistro. Le dirò di più, anche perché questo riguarda un giornalista, oltre che un grande giornalista italiano, un grande giornalista sardo, cioè Giuseppe Fiori, che io incontrai all'Hotel Carrera in Piazza della Moneda e mi disse, terrorizzato: tutti i piani sono occupati da americani con i piedi sui tavoli che bevono birra e tracannano Coca-Cola. Chi sono? E gli disse Peppino: sono agente della CIA e dell'FBI. E lui mi disse: allora è vero quello che si sospetta, ma dico, secondo me è più che vero.
Un rapporto medico dichiarò che il generale Augusto Pinochet soffriva di demenza senile. Siccome non era in possesso delle sue facoltà, non poteva essere processato. Pinochet è passato senza batter ciglio attraverso 300 capi di imputazione ed è morto senza scontare una sola condanna. La democrazia cilena era rinata con l'obbligo di pagare i suoi debiti e dimenticare i suoi crimini, e lui condivideva l'amnesia ufficiale. Aveva ucciso, aveva torturato, ma diceva: «Non sono stato io. Inoltre, non ricordo, e se ricordo, non sono stato io». Ma al generale non mancarono ammiratori. Il viale 11 settembre a Santiago non fu battezzato così in memoria delle vittime dell'attentato terrorista che fece crollare le torri a New York, bensì in omaggio al colpo di stato terrorista che fece crollare la democrazia in Cile. In un gesto di involontaria adesione, Pinochet morì il Giorno Internazionale dei Diritti Umani. A quel tempo erano stati scoperti più di 30 milioni di dollari da lui rubati in 120 conti correnti di varie banche del mondo. Quella rivelazione aveva incrinato un pochino il suo pregio, non perché fosse stato un ladro, ma perché era stato un ladro inefficiente. Un altro caso di amnesia, di Eduardo Galeano. Da Specchi, di Sperling e Kupfer.
Reporter che lavorava per un'agenzia, credo della Repubblica Democratica Tedesca, che io avevo conosciuto a Santiago in un viaggio precedente, mi disse un giorno che avrebbe voluto portarmi in qualche palestra di fitness di Santiago per mostrarmi le decine, e lui diceva centinaia e forse qualche migliaio in tutta Santiago, di agenti e di cittadini di destra che si allenavano per azioni militari e comunque per azioni di violenza e di forza nella capitale. Io questo l'ho potuto sperimentare perché questo amico, Georg in tedesco, ma Giorgio perché era di padre milanese e di madre tedesca, mi portò in una palestra e lì io vidi con i miei occhi il tipo di esercizi e la quantità di persone che li praticavano, che erano golpisti. Aggiunga a questo che il capo di Stato Maggiore Generale dell'Esercito cileno qualche mese prima era stato assassinato a Santiago in un incidente provocato, cioè gli fecero saltare per aria la macchina, e questo avvenne per opera e per mano dei cosiddetti squadroni della morte. Aggiunga a questa un'altra notizia: l'addetto militare del presidente Allende, il decano militare come dicono loro, il comandante Araya, capitano di vascello della Marina cilena, fu assassinato nel suo ufficio con una bomba gettata dal marciapiede antistante il Palazzo della Moneda dentro la finestra del primo piano finestra che era quella dell'ufficio del comandante Araia, che io avevo ben conosciuto e che incontravo quasi tutte le mattine alla Moneda, così come incontravo il capo dell'ufficio stampa del presidente, l'uruguaiano Benito, e come incontravo quasi tutte le mattine il presidente Allende, che mi chiedeva informazioni sulla situazione del mercato centrale di Santiago, che è una meraviglia da vedere e nel quale io passavo tutte le mattine per mangiare qualche frutto di mare, di cui Santiago è una delle cattedrali.
L'11 settembre 1973 Pinochet e altri tre ufficiali traditori che comandavano la Marina, le forze aeree e il corpo dei Carabineros dichiararono che erano in guerra, che il paese era in guerra contro il marxismo-leninismo, come ripeteva Pinochet in uniforme da combattimento, e orde di militari cominciarono ad assassinare, torturare, sequestrare cilene e cileni, oltre a razziare i beni di quanti cadevano nelle loro mani. Il 5 ottobre 1973 Ricardo Gustavo Rioseco Montoya, 22 anni, studente dell'Università Tecnica, arrivò ad Angol, nel sud del Cile, per avere notizie del padre, un dirigente comunista arrestato dai militari che si supponeva rinchiuso nella caserma del reggimento Hussars di Angol. Alle 4 del pomeriggio di quello stesso giorno lo studente fu fermato per strada, sotto gli occhi di molte persone, da soldati dell'esercito cileno. A spintoni lo fecero salire su un camion e lo portarono via. Un'ora dopo, quando ormai era iniziato il coprifuoco, quel sinistro arco di tempo in cui soltanto gli assassini potevano muoversi per le strade del Cile, la pattuglia militare che aveva fermato lo studente incontrò un ragazzino di 15 anni, Luis Cotal Alvarez, che camminava in fretta verso casa. A spintoni lo fecero salire sul camion e scomparvero. 30 anni dopo si è saputo che quella pattuglia militare li portò a un magazzino di materiali edili, li sottopose ad ogni genere di tortura e alla fine li ammazzò a colpi di arma da fuoco. I loro corpi furono occultati, nessuno li vide, non ci fu veglia funebre né sepoltura, ma secondo la versione ufficiale dell'esercito cileno, versione avallata dalla Corte Suprema di Giustizia, lo studente e il ragazzino sarebbero stati fucilati dopo essere passati dalla corte marziale perché erano due guerriglieri che avevano cercato di assaltare la caserma degli Hussars di Angol. Uno studente di 22 anni e un ragazzino di 15 anni avrebbero attaccato gli oltre 2000 militari armati del reggimento Hussars di Angol. Luis Sepúlveda, Cile, la guerra che non c'è stata, da Cronache del Cono Sud, Guanda.
Ma come si schierò la popolazione cilena alla vigilia del golpe?
Le dirò che la borghesia dei quartieri alti, Vitacura per esempio, da Plaza d'Italia in su verso la scuola militare, e la borghesia era quella delle casserolas, cioè le signore bene, in tenuta elegantissima la mattina, si riunivano davanti ai negozi dove non è che mancasse tutto. Mancava per esempio la carne bovina, ma per il resto c'era di tutto. Allende si infuriava, diceva: come pretendono i cittadini del mio paese, che hanno sempre mangiato poca carne bovina, di mangiarla proprio adesso, quando l'Argentina per ordine degli Stati Uniti ci ha tagliato le esportazioni di carne bovina. Bene, queste signore si presentavano lì con le casseruole e con i cucchiai battevano le casseruole e davano origine a manifestazioni incredibili che si concretavano, oltre che nel chiasso delle casseruole, in due voci opposte, perché naturalmente alle manifestazioni di queste signore della borghesia si opponevano le manifestazioni delle signore, in larga misura anche esse della piccola e media borghesia, che in Cile ha peraltro tradizioni laiche, ma molte, moltissime popolane, che rispondevano al coro delle signore borghesi: che se vaia, che se vaia, che se ne vada, cioè Allende si dimetta, rispondendo: che se chiede, cioè che rimanga. Le dirò di più, che la città era però già abbastanza corrotta in mille modi, anche da un sperpero di denaro che ovviamente i servizi segreti americani gli facevano, spalleggiati dai più tirchi naturalmente, grandi ricchi di Santiago e del Cile, tanto che per esempio i tassisti erano costantemente all'opposizione, si rifiutavano persino di trasportare passeggeri, questo è successo più volte a me, dicendo che non avevano macchine in grado di funzionare. Pura menzogna, perché la categoria dei tassisti aveva beneficiato di un'iniziativa particolarissima presa dal presidente Allende, che era quella di acquistare tassi nella Repubblica Democratica Tedesca, e quindi i tassisti proprio erano stati dotati di macchine nuove.
Avevano rinnovato il parco macchine perché era obsoleto.
Il parco macchine, e io che protestavo e urlavo, io per mia fortuna parlo bene lo spagnolo e loro mi prendevano per cileno perché parlavo con assoluto accento cileno, e gli dicevo: senti, di miserabili, sono ustedes sono come mierda, sono miserabili, no cavaliero, ustedes sono miserabili, perché hacen así? E loro rispondevano: lo hacemos perché estamos en contra del Ciccio, e il Ciccio era il soprannome di Salvador Allende. La mobilitazione contro Allende riuscì a portare a Santiago i minatori della famosissima e ricca di tradizioni proletarie di lotta, che era la miniera del Teniente nel sud del paese, e non solo, anche i minatori della Salitrera, del Norte Cinco, cioè del deserto di Atacama, a Santiago in una manifestazione che fece arrossire tutti noi, perché era incredibile vedere come operai che avevano avuto il massimo dei benefici dal governo dell'Unità Popolare si schierassero adesso contro gli enti.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. No importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba
Ma come si spiega che le fasce di popolazione maggiormente beneficiate dalla politica della Unità Popolare e dal presidente Allende gli si rivoltarono contro? Ecco,
perché,
come lo spiega lei, professor De Luogo?
Perché per un verso c'era l'ala estrema dell'Unità Popolare, spalleggiata però dalla segreteria del Partito Socialista guidata da Altamirano, che gettava discredito sul governo della Unità Popolare. Io ho assistito a una manifestazione nella quale il MIR lanciò la parola d'ordine, che era questa beffarda e sarcastica e insultante: governo del pueblo, governo del popolo, interrogativo, e risposta ah, 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 cioè un sarcasmo veramente incredibile. Aggiunga che i due MAPU, due partiti della sinistra cristiana di fatto, non il MAPU Garreton ma l'altro, i due partiti erano divisi e l'ala sinistra appoggiava il MIR in questa campagna contro gli Ende.
Il MIR è la sigla che corrisponde a
un movimento izquierda rivoluzionaria, cioè il movimento della sinistra rivoluzionaria. Che era guidata da un uomo peraltro verso rispetta benissimo, che è il padre dell'attuale candidato alla presidenza della Repubblica.
Sì, Marco Enriquez Ominami, di cui fra poco sentiremo una scheda, insieme a quella degli altri candidati alle prossime elezioni presidenziali.
Ora, c'era tutta questa propaganda. È vero che il paese attraversava un periodo di difficoltà gravi, e c'erano contrasti con i contadini, per esempio un certo numero di cooperative avevano preferito mangiarsi il parco bestiame, non curare le macchine che pure avevano o avuto, insomma, più che lavorare dedicarsi a mangiarsi le risorse, tant'è che io una volta fui invitato dal segretario generale del Partito Comunista, Luis Corvalan, ad andare in una cooperativa insieme a lui, che godeva di un grande prestigio presso i contadini, per sedare un movimento di protesta dei contadini che niente meno avevano assaltato una caserma dei carabinieri, i carabinieri i quali avevano giustamente preteso di controllare le scorte per le semine e le scorte per i viveri, che dovevano essere garantiti così come la legge prevedeva. Eppure c'erano tutte queste contraddizioni che si spiegano con la situazione di crisi economica e sociale e con quello che Allende chiamò nel suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU il tentativo di strangolamento silenzioso della rivoluzione cilena.
Di questo discorso abbiamo una registrazione che possiamo mandare in onda.
Beh sì, quel discorso è di grande importanza, le dirò di più che per poter celebrare quel discorso Allende rifiutò l'invito di Berlinguer a visitare l'Italia, dove erano in preparazione grandi manifestazioni di saluto e di solidarietà al presidente Allende. Allende mi disse: lo sento molto, ma non posso lasciare il paese a lungo, se devo scegliere mi dispiace non tornare in Italia, dove io peraltro l'avevo conosciuto nel 1966 a causa del poeta Raffaele Alberti, allora in esilio a Roma. Mi dispiace non poterci tornare, però non puedo dejar mi paese, non posso lasciare il mio paese troppo a lungo. Un discorso storico, forse il più bello, il più brillante, ma anche il più sofferto da parte del presidente.
Si los chilenos conquistamos un gobierno popular con el doctor Allende, los estudiantes tendrán derecho a libros y cuadernos gratis. Con el triunfo de la unidad popular, crearemos una nueva cultura donde el trabajo será considerado y respetado como el valor más alto. En el gobierno del doctor Allende habrá más educación, más trabajo, más seguridad. La izquierda es el único camino.
Vengo de Chile, un país pequeño, un país donde la vida pública está organizada en instituciones civiles y de hondo espíritu democrático. Un país de cerca de 10 millones de habitantes que en una generación ha dado dos premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ambos hijos de modestos trabajadores. En mi patria, historia, tierra y hombres se funden en un gran sentimiento nacional. Pero Chile es también un país cuya economía retrasada ha estado sometida e inclusive enajenada a empresas capitalistas extranjeras, donde millones de personas han sido forzadas a vivir en condiciones de explotación y miseria, de cesantía abierta o disfrazada. Hoy vengo aquí porque mi país está enfrentado a problemas que en su trascendencia universal son objeto de la permanente atención de esta Asamblea de las Naciones. La lucha por la liberación social, el esfuerzo por el bienestar y el progreso intelectual, la defensa de la personalidad y dignidad nacional.
Thank you.
proposito, lei ha appena nominato il poeta Raffaele Alberti, che lei ha conosciuto di persona, che ha tradotto, così come ha conosciuto e ha tradotto Pablo Neruda.
Esattamente. Io ho conosciuto Pablo Neruda già dal suo primo arrivo in Italia nel 1949, ma i miei rapporti con Neruda si fecero più intensi molto più tardi, e cioè quando Neruda fu invitato, era ambasciatore all'UNESCO e ambasciatore del Cile a Parigi e sovrintendente della diplomazia cilena in Europa, fu invitato al congresso di Milano del Partito Comunista Italiano. In quell'occasione io lo avvicinai, ci parlai e si stabilì in qualche modo una qualche simpatia.
Poi lei rincontrò Neruda a Viña del Mar, la città non lontana da Valparaíso, un incontro nel quale Neruda le espresse la sua visione della politica del paese.
Esattamente, mi pare di ricordare il 4 aprile del 1973. A un certo momento, dopo 3 ore e mezza, circa 4 di chiacchierata su vari temi, passammo a parlare del Cile, e io gli dissi: che cosa pensa Neruda della situazione? Disse: è estremamente grave, conosco la politica dei nordamericani, conosco insomma la loro tendenza a strangolare le democrazie, si riferiva naturalmente agli Stati Uniti e ai presidenti di allora, insomma, che era Nixon, e da parte degli Stati Uniti c'era una congiura, e questa congiura poteva avere conseguenze estremamente gravi, anche perché il nemico interno erano in generale i militari cileni, che non avevano mai espresso simpatie per la democrazia e che soprattutto non erano mai stati capaci di resistere alla tentazione addirittura del massacro. E mi ricordò la ballata di Puerto Montt, che ricordava appunto la strage perpetrata dai militari, mi ricordò anche la presidenza che lo aveva costretto praticamente alla macchia, a preghinare per il Cile, finalmente a superare la cordigliera, a rifugiarsi in Argentina e da lì e poi in Europa. Però alla fine mi disse: ma io spero nel popolo cileno, io credo nel popolo cileno, credo che il popolo cileno sarà capace di sconfiggere questi tentativi con i quali si cerca di strangolare più che il suo presente e il suo futuro. E in quel momento lo sentì molto deciso, molto fermo nella sua convinzione, non era quindi un'espressione di maniera, non l'ho più visto vivo, ho poi rivisto la sua tomba, ho visto Isla Negra, ma il ricordo di Pablo è rimasto sostanzialmente quello di un uomo che aveva fiducia nel suo popolo, anche se comprendeva con il grande realismo politico di cui veramente era capace che il pericolo era grave, imminente. In realtà morì per via del golpe, caddero le difese immunitarie residue quando gli fu tagliata la luce elettrica, il telefono, e i militari e gli squadroni della morte circondarono la sua casa di Isla Negra. Quello fu il momento, la condanna a morte di Pablo, che non è morto da sé e per sé, è stato assassinato dai golpisti.
Torniamo su Víctor Jara, il cantautore vittima della dittatura militare, ricordando che dopo averlo ucciso i militari cileni non solo proibirono la vendita dei suoi dischi, ma ordinarono la distruzione delle matrici addirittura. Sentiamo Che sacco con rogar al cielo, interpretato da Francesca Arncarola dall'album Lonquén, tributo a Víctor Jara. Thank you.
cantando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Te tiene luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, 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 el pueblo unido jamás será vencido.
Ora sentiamo una scheda dei candidati alle imminenti elezioni presidenziali, letta dalla voce di Alessandro Valentini.
Sebastian Piñera guida la coalizione Alianza por Chile, centrodestra. È un imprenditore che si è fatto da sé. Studiava economia e ha messo in pratica gli insegnamenti. Ha fatto montagne di pesos introducendo in Cile le carte di credito. Li ha investiti comprandosi una televisione, Chilevisión, e una squadra di calcio, il Colo Colo. Più il 27% di LAN, la compagnia aerea nazionale, e le partecipazioni in una miriade di società che ne fanno il numero 701 della lista dei più ricchi della terra, compilata da Forbes. Piñera è sceso in campo dichiarando a sorpresa il suo appoggio a un ex fascista, Bucci, ex ministro delle finanze del generale Pinochet. E a metterlo nei guai, ma non a fermarne l'ascesa, è stato anni fa uno scandalo politico venuto alla luce con le intercettazioni telefoniche. Eppure è ancora qui, nonostante le sue simpatie per i diavoli, i suoi problemi personali, le precedenti batoste. Inossidabile, sorridente, pronto a tutto. Ma ci sarà almeno una differenza tra lui e un caso analogo che ci può venire in mente? Sì, poiché il Parlamento cileno non si decideva a emanare una legge sul conflitto di interessi. Temendo che gli fosse rinfacciato in campagna elettorale, Piñera ha messo i suoi beni in un blind trust, un fondo gestito da altri in nome e per conto suo. Agli avversari non è bastato, agli elettori vedremo l'11 dicembre. O Piñera o Frei. Eduardo Frei, leader della coalizione Concertación, centrosinistra, c'era già stato prima. Fu presidente dal 1994 al 2000 e ora si ricandida. Un nome non nuovo, lo stesso del padre che occupò la medesima poltrona dal 1964 al 1970 e, in odio ad Allende e al socialismo, appoggiò il golpe. Ebbe un tardivo quanto inutile rincrescimento che lo condusse alla morte per mano della polizia segreta nella stessa clinica dove morì Pablo Neruda. La terza via è rappresentata dal ragazzo venuto dalla TV e da Facebook, Marco Enriquez Ominami. Figlio di un capo del MIR trucidato, Enriquez, è adottato da un senatore, Ominami. Fino a pochi mesi fa era noto per due cose: aver sposato la star televisiva Karen Dogenweiler ed essere stato il regista della serie La vita è una lotteria. Poi ha estratto il proprio numero ed è entrato in Parlamento, nelle file socialiste. Si è candidato senza l'appoggio del partito, ha convocato qualche esperto di internet e lanciato una campagna online alla maniera di Obama. È terzo nei sondaggi. La coalizione di centrosinistra gli ha già chiesto di ritirarsi. Appena vede qualcosa di nuovo, qui come altrove, si spaventa che possa condurla alla vittoria. Meglio l'usato sicuro che ti riconsegna la destra nel giro di poco. Gabriele Romagnoli da Vanity Fair, 10 giugno 2009.
Mentre il gruppo Feria canta Otra vez, noi attendiamo di scoprire chi dei tre candidati verrà eletto presidente dalle consultazioni che si terranno dall'11 al 13 dicembre in Cile. Ricordiamo che ci sono altri candidati che al momento hanno bassissime chance secondo i sondaggi e che l'attuale presidenta Michelle Bachelet non può ricandidarsi perché la Costituzione cilena non prevede un secondo mandato. Bene, abbiamo concluso. Paolo Maccioni vi ringrazia per l'ascolto. Ringrazio molto il professor Ignazio De Logu per la sua disponibilità e per la sua preziosa testimonianza. A lunedì prossimo, Cono Sur, sempre alle 18.05 e in replica il giovedì alle 20.10 su Radio Press. Hasta lunes. Ciao!
Thank you.